L'Italia è una destinazione affascinante e gli appassionati della lingua italiana sono molti, forse anche tu. Spesso però il marketing turistico diffonde un'immagine idealizzata dell'Italia, che porta a fare esperienze molto costose ma poco autentiche. Italian Stories in Italian è il podcast per chi vuole conoscere l'Italia oltre pizza, pasta e mandolini. Io sono Barbara, vivo a Londra e ho fondato una scuola online di italiano come lingua straniera. Questo è Italian Stories in Italian, il podcast per imparare l'italiano in modo autentico. Non preoccuparti se capirai solo una piccola parte dell'intero episodio. Imparare una lingua straniera è un grande lavoro e per avere successo è più importante provarci che essere perfetti. Superstizioni e scaramanzie italiane. Oggi è il primo compleanno del bambino di una mia cara amica e per l'occasione gli ho fatto arrivare un bigliettino di auguri via posta. Quella di spedirsi lettere è un'usanza di altri tempi, che in Italia si è persa da un po' di anni. In Inghilterra, però, questa tradizione è così radicata che ancora se ne vedono le tracce, a cominciare dai negozi specializzati in biglietti per ogni ricorrenza, o dalle grandi aree dei supermercati a loro dedicati, che in Italia non ci sono più. Insomma, ricevere biglietti d'auguri oggi non è più abitudine in Italia e per questo è considerato un gesto speciale. Ho infatti notato che gli amici e i parenti che li ricevono ne sono sempre molto contenti e così, da 3 anni a questa parte, ho deciso di portare avanti questa nuova tradizione. Non appena ha aperto la cassetta della posta, la mia amica mi ha scritto su WhatsApp. Abbiamo ricevuto il biglietto, ma lo apriamo domani. Infatti, pur essendomi sforzata di fare una stima delle tempistiche della Royal Mail, la busta è arrivata con un giorno di anticipo. È senz'altro meglio che un giorno di ritardo, penserai tu. Le più comuni superstizioni italiane. Ora ti dirò una cosa che forse potrà sembrarti un po' strana, ma che a me sembrava perfettamente normale finché non mi sono confrontata con persone provenienti da altre culture. Sto parlando dei miei studenti, che nel momento in cui scoprivano che il mio compleanno fosse vicino, compio gli anni il 7 di maggio, iniziavano a dirmi: «Tanti auguri per la prossima settimana! Tanti auguri per domani!» Io, un po' imbarazzata, sorridevo e ringraziavo a bassa voce, finché non ho iniziato a spiegare loro che no, in Italia non si fanno gli auguri prima del giorno del compleanno, perché porta sfortuna. Mentre lo dicevo, pensavo che alla fine cosa importa? Insomma, non pensavo di essere una persona superstiziosa. Eppure, evidentemente, alcune superstizioni sono penetrate così tanto nel tessuto sociale italiano da diventare quasi una forma di educazione, di buone maniere. Vediamo una carrellata delle principali scaramanzie italiane, nell'ordine in cui mi vengono in mente. 1. Rompere uno specchio, che porta 7 anni di sfiga. 2. Passare sotto una scala, che porta male. 3. Toccare ferro o legno quando si parla di morte o di malattia o di possibili incidenti, per evitare di esserne colpiti in futuro. 4. Fare il gesto delle corna con le dita, per lo stesso motivo. Il gesto con la mano chiusa, ma con il pollice e il mignolo aperti, rivolti all'ingiù. 5. Rovesciare il sale sul tavolo. A chi capita toccherà prendere un granello per volta e buttarselo alle spalle, uno a destra e l'altro a sinistra e così via. 6. Indossare il maglione al contrario. Girarlo porta sfiga, quindi bisogna tenerselo così fino a fine giornata. 7. Scopare i piedi, nel senso di passare la scopa sui piedi di qualcuno per sbaglio. Se succede, qualcuno avrà le punte delle scarpe belle pulite, ma non si sposerà. 8. Lasciarsi superare da qualcuno dopo che un gatto nero ha attraversato la strada, così che la sfiga toccherà al malcapitato. 9. Aprire un ombrello in un luogo chiuso. Sacrilegio! Si può fare solo all'aperto. 10. Sedersi a tavola in 13. Che il tredicesimo o la tredicesima si sieda sul divano, per favore. 11. Il numero 13 penso che sia un numero sfortunato internazionale, tanto che spesso sugli aerei o negli ascensori o sulla porta di una stanza viene proprio saltato. 12. Però, a differenza che negli Stati Uniti, il giorno sfortunato italiano non è venerdì 13, ma venerdì 17. Ma qual è la differenza tra superstizione e scaramanzia? Nel linguaggio parlato sono come sinonimi. Diciamo che la superstizione è una credenza o un insieme di credenze irrazionali che instaurano un legame di causa-effetto non verificabile. La scaramanzia è quel gesto o rito, pratico quindi, che serve a evitare quella relazione causa-effetto che di solito è negativa, come una maledizione. Ecco, diciamo che il gesto scaramantico serve a rompere la maledizione. Infatti, in italiano si dice che alcuni gesti si fanno per scaramanzia. Scusa se interrompo l'episodio, sarò breve. Se vuoi praticare l'italiano con costanza, ma le lezioni con un insegnante sono un po' troppo costose in questo momento per te, c'è un'alternativa. Si chiama Every Week Italian ed è un programma settimanale di esercizi via email. In pratica, ti mando una storia e alcuni esercizi su un aspetto della lingua italiana che di solito i libri non ti raccontano. È un servizio in abbonamento che costa 8 sterline al mese oppure 80 sterline l'anno, quindi circa 1,5 per email. Le email sono scritte da me e dalle insegnanti Valentina ed Elisa, che mi aiutano a cambiare prospettiva. Il programma dura tutto l'anno e quando ti iscrivi puoi accedere subito a tutte le email precedenti. Se vuoi fare una prova gratuita di una settimana, mandami una email e ti spiegherò come fare. info@onlineitalianclasses.com. Ok, ti lascio proseguire l'episodio adesso. Ciao! Scaramanzie calcistiche e non solo. Oltre alle scaramanzie condivise da molti, come quelle che abbiamo visto prima, ci sono delle scaramanzie che possono essere più personali. Un buon esempio è l'ambito calcistico, dove ogni tifoso segue i suoi personalissimi rituali, che se hanno funzionato una volta, devono ripetersi identici ad ogni partita. Per esempio, non lavarsi la maglietta della squadra che si è indossata allo stadio in occasione di una vittoria, per indossarla la volta successiva immutata. Guardare la partita da soli. Guardare la partita in gruppo, ma un gruppo selezionato di persone, quelle che erano presenti durante una vittoria, ad esempio. Ho trovato molto divertente un video realizzato dai The Jackal, un gruppo comico italiano piuttosto famoso su YouTube, in cui si vedono alcuni amici riuniti in occasione di una partita di calcio. Il video è chiaramente il pretesto per promuovere un formaggio spalmabile. Quindi è presente questo product placement nella storia. A un certo punto uno dei ragazzi, Fabio, seduto sul divano di fianco ad Aurora, che è la ragazza coi capelli scuri, fa per prendere un bagel al formaggio dal tavolino, cioè sta per prendere un bagel al formaggio dal tavolino. Ma viene ammonito dalla ragazza bionda seduta sulla poltrona, che gli dice «No, no, Fabio, dopo il primo tempo il bagel». Queste scaramanzie sono innocenti e fanno anche sorridere. Fanno cioè parte del gioco ed è bello rispettarle tutti insieme. Purtroppo però nella storia recente ci sono stati casi in cui alcuni personaggi pubblici sono improvvisamente stati additati come maledetti, cioè si diceva che portassero iella. Una di questi è la cantante Mia Martini, oppure il cantante Marco Masini. Per un artista, una tale reputazione può essere deleteria. Dall'essere super famosi ci si ritrova abbandonati, nessuno ti invita più in TV, nessuno ascolta più i tuoi dischi, pensi di abbandonare la carriera perché hai paura che nessuno verrà più ai tuoi concerti. Ti devo dire la verità, non sono una grande fan di Marco Masini da quando ho realizzato che una delle sue canzoni più famose, che canticchiavo ingenuamente da adolescente, racconti in realtà una storia di violenza di genere dal punto di vista maschile, la cui gravità penso non lo disturbi. Anzi, la riproposta a Sanremo 2025 insieme al rapper Fedez. Tuttavia penso che nessuno si meriti di diventare un capro espiatorio. E questo fenomeno sociale dell'additare qualcuno come iettatore avviene tanto a livelli pubblici quanto a livelli più locali, come tra i banchi di scuola. Ricordo benissimo di quella ragazza che nella mia scuola veniva considerata una menagramo o una iettatrice. Nessuno la toccava per evitare di trasmettersi la sua sfortuna, come se fosse un virus letale. L'origine delle superstizioni. Ma qual è l'origine delle superstizioni? Ho trovato alcune risposte nell'articolo del Post.it, intitolato Da dove arrivano tabù e superstizioni. E ne approfitto per ringraziare l'insegnante Letizia che me lo ha fatto scoprire dopo averlo usato in una lezione con un suo studente. In questo articolo, invece che parole come superstizione, scaramanzia, iella, sfortuna, sfiga, parole che ho già usato ripetutamente e che mi fanno rendere conto di quanto sia vario il vocabolario italiano di questo argomento, dicevo in questo articolo si usa principalmente la parola tabù. Un tabù è la pratica di evitare persone, luoghi o cibi per motivi di rispetto, per ragioni rituali, igieniche, di decenza o di convenienza sociale. I tabù quindi sono spesso il cuore di una superstizione. Vediamo alcuni esempi, come i tabù alimentari in gravidanza, tipici di alcune culture asiatiche e africane, ma spesso presenti anche in Italia. Leggo dall'articolo. Per provare a comprendere la possibile origine di un qualsiasi tabù alimentare per le donne incinte, Hong suggerisce di immaginare che una donna in una determinata comunità abbia un aborto spontaneo. Lei e la sua famiglia in lutto cercheranno delle risposte. Ricorderanno che una volta durante la gravidanza lei aveva mangiato, per esempio, carne di coniglio. Anche se non sono sicuri che sia stata quella la causa dell'aborto, accettano quella spiegazione che viene poi condivisa nella comunità. Nel tempo l'associazione tra l'aborto e la carne di coniglio si rafforza e si cristallizza in una norma sociale tramandata di generazione in generazione. Mi vengono in mente tutte le volte in cui ho sentito dire riguardo a una voglia, cioè una macchia della pelle, di un bambino o di una bambina, che si trattava di una voglia di fragola, di latte, di caffè o di cioccolato. In base al colore della pigmentazione cutanea, cioè la pigmentazione della pelle in quel punto, una macchia rossastra, una macchia più chiara, una più scura, una macchia marrone, alcuni pensano che la donna in gravidanza non aveva soddisfatto la sua voglia, cioè il suo desiderio, di fragola, di latte, di caffè o di cioccolato. Un altro esempio fa risalire le cause della superstizione a semplici ragioni di buon senso, come nel caso di passare sotto una scala, spiegato sempre nell'articolo del Post.it. Per esempio, se può scegliere di non farlo, la maggior parte delle persone non passa sotto le scale semplicemente per prudenza. Si presume infatti che qualcuno stia usando la scala e nessuno vuole correre il rischio che qualcosa gli o le cada in testa, né vuole correre il rischio di urtare la scala e far cadere chi ci sta lavorando sopra. L'articolo si conclude dicendo che I tabù possono essere molto pericolosi, perché in alcuni casi contribuiscono a creare un contesto di disinformazione e ignoranza, favorendo comportamenti scorretti e rischiosi per la salute. Ma non tutti sono necessariamente dannosi e alcuni, anzi, producono benefici pratici e promuovono di fatto comportamenti virtuosi, per esempio un consumo ridotto di determinati cibi. Non mi vengono in mente altri esempi di tabù e superstizioni che possono considerarsi positivi, se non uno: ascoltare la canzone Notte prima degli esami di Antonello Venditti prima dell'esame di maturità. Io l'ho fatto insieme alle mie amiche, in una torrida serata di giugno, abbracciate attorno a un tavolo pieno di cartoni di pizza vuoti, a fare un po' di innocente casino sul balcone di una palazzina di cemento piastrellato di marrone, a pochi passi dal centro. Non credo che quel rituale abbia contribuito ad alzare i voti che abbiamo preso alla fine, ma senz'altro è rimasto un ricordo indimenticabile, il nostro personale rito di passaggio dall'adolescenza all'età adulta. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Voglio ricordarti solo un'ultima cosa. Dal 28 aprile 2025 comincerà un nuovo corso online di italiano di gruppo che si chiama Writing Migration. È un corso di scrittura identitaria rivolto a studenti di livello intermedio che hanno una storia di migrazione da raccontare. Può essere una storia personale, la storia della tua famiglia o la storia di qualcuno che conosci, e non deve essere necessariamente legata all'Italia. Per saperne di più, vai sul sito onlineitalianclasses.com e cerca Writing Migration nella sezione Group Courses. Ti lascio comunque tutti i link utili nella descrizione di questo episodio. Questo episodio è finito e puoi leggere la trascrizione gratuita nella sezione blog del mio sito onlineitalianclasses.com. Sul sito trovi anche lo shop, dove puoi prenotare una lezione di prova per imparare l'italiano online con una delle bravissime insegnanti che collaborano con me. Abbiamo anche interessanti corsi di gruppo su temi culturali come l'arte, il viaggio, il folklore e il cinema. Ogni tanto organizziamo eventi online, come il concorso di scrittura in italiano. Possiamo anche aiutarti a preparare l'esame B1 cittadinanza. Insomma, in onlineitalianclasses.com ci si diverte e si lavora insieme. Iscriviti alla newsletter per ricevere il prossimo episodio del podcast e gli aggiornamenti. Ti lascio il link nella descrizione dell'episodio.